Buonasera, buonasera, ecco li ho assordati, li ho visti sobbalzare, era quello che volevo. Ecco perché chi attraverso la caligine di questa serata di ottobre un po' grigia ha attraversato Milano per venire al MacMahon, nel luogo meno servito dai mezzi di tutta Milano, nonostante da un punto di vista del raggio e così. Ma a me piace molto il MacMahon, c'è la 90, ok, perfetto, c'è il 12 che si sa passa spessissimo, insomma, cioè così via. Però non è questo il momento di discutere dei mezzi che portano qua. Grazie, fatevi un applauso. Ho promesso che stavo dentro al minuto, ne ho già esaurito un po', perché questa sera c'è una serata importantissima, non solo perché è una delle serate in cui vi invitiamo ad abbonarvi se non siete abbonati, oppure a ritoccare o convincere qualche parente ad abbonarsi, insomma a sostenere Radio Popolare, perché ormai ragazzi come Radio Popolare ne rimangono veramente pochi di media, quindi pensiamoci. Ma al di là di quello, perché questa sera ci sono i Comedian per Gaza e vorrei un altro applauso. Un'idea non solo intelligente che poteva venire soltanto a dei comedian, cioè quella di fare la stand-up comedy dove si ride per fermare le lacrime. Quindi per raccogliere, almeno tentare di farlo, raccogliere, e credo che la raccolta fondi stia già andando bene, ma se volete e potete naturalmente, potete contribuire per l'ospedale di Khan Yunis. Andate sul profilo Instagram di Comedian per Gaza oppure cercate donare Comedian per Gaza e esce subito tutto il sistema per donare. Fuori ci sono anche le borse dei Comedian per Gaza, è un altro modo per donare, se volete una borsa c'è un QR code che vi daranno fuori e potete donare la cifra che volete a partire da 10 euro. Vi chiediamo sempre soldi, ve li chiediamo noi, ve li chiedono i Comedian, ma ve li chiediamo, noi crediamo, per una buona causa. E adesso il palco è tutto loro, Dan Battista.
Buonasera, buonasera, fate un applauso fortissimo a Radio Popolare, fortissimo, fortissimo, come se fosse 150 di più. Buonasera, buonasera, io sono Dan Battista con una T sola, come il wrestler, come il più importante Fulgenzio Battista, dittatore cubano degli anni 40, il nostro riferimento. No, scusate, questa era l'intro per la convention di Atreyu. Ho già visto uno in fondo che stava scrivendo un messaggio alle BR. Attenzione, attivare codice Moro. Quali non sono i comici? Molto bene! Comedian per Gaza, che cosa è stato? Un evento incredibile tenutosi domenica 5 ottobre in Cascina Cuccagna, di 12 ore di queste cose, di battute, di comicità. Ci siamo divertiti dalle 11 del mattino alle 11 di notte, dove abbiamo raccolto 80 comici che si sono esibiti senza sosta per questo obiettivo di raccolta fondi per l'ospedale Nasser Hospital di Khan Yunis. Siamo a quasi 10.000 euro donati. Applauso. Qua fuori ci sono le nostre borse, se volete anche quelle per donazione. Come ha detto già Ira, ricercando su Google donare Comedian per Gaza potete trovare il link per fare le donazioni, o sul nostro Instagram Comedian per Gaza. Molto bene. Chi è stato in manifestazione recentemente? Per applauso. Vai, 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 applauso. Per applauso, bene, bene. Mentre voi eravate in manifestazione, io ero a casa a guardare Netflix. Sì, stavo guardando una serie molto bella che parla del tema fascismo, ok, forse l'avete vista. Il titolo della serie è Giorgia, ritorno a piazzare Loreto. Parla di questa giovane donna che si batte per i diritti civili degli immigrati, per farli arrivare in Italia coi gommoni in orario. Serie divertente comunque. Il finale è un po' particolare, finale un po' controverso, me lo aspettavo più a rovescio. Io vi chiedo ancora un applauso grandissimo per Comedian per Gaza, per Radio Popolare, e andiamo a iniziare la serata che raccoglie alcuni dei comici che si sono esibiti il 5 ottobre e che sono, in questo caso, questa sera, gli organizzatori di questa serata. E quindi io vi chiedo un grandissimo applauso per chi apre la serata, cioè Marco Moretti.
Continuate per Daniele Battista! Fate un applauso da svegliare tutta Italia, che dobbiamo sfondarli sti 10.000 euro. Io sono Marco Moretti e ho 43 anni. Questo è l'entusiasmo che di solito mi viene anche a me la mattina quando mi sveglio e me lo ricordo. Io sto affrontando questo periodo malissimo. Io sto provando a cambiare la mia vita, ma non ci riesco. Io durante questo periodo mi sono unito a Comedian per Gaza perché volevo fare qualcosa. E ho deciso di cominciare a boicottare Israele. Quanti di voi ci hanno provato? Alzate la mano. Quanti di voi sono andati online e hanno detto: cazzo, ma devo vivere di caccia e pesca per riuscirci? Ma quanta cazzo di roba finanza Israele, ragazzi? Il calippo è sionista. Se vi siete mangiati un gelato quest'estate avete finanziato. No? Come no? Sì, giuro, controllato. Ah, no, ok. Hai mangiato un gelato?
No.
Solo i vegani non supportano il sale. Perché ci sono cose incredibili su quel sito, raga. La Gillette supporta Israele. Sì, il che spiega il motto shave like a bomber, ok? Beh, pensateci. Non è un caso che il testimonial è Bobo. Quando di là c'è Bibi, porca puttana. A me è una roba che mi tira scemo questa, che oggi abbiamo un genocida con il nome più imbecille che poteva venire fuori. Una volta i genocidi si chiamavano Adolf, si chiamavano Josef. Ora c'hai Bibi? Che girerebbero i coglioni anche a me se mi chiamassi Bibi da 50 anni, volessi fare lo statista e mi presento: salve, vota per Bibi? Non c'è storia, io lo capisco. Immaginatevi Netanyahu, la fatica che ha fatto per scopare quando era bambino, che si presentava con gli amici David. Lui è Bibi? No, non porti a casa. Io sto vivendo male questo periodo della mia vita perché il mondo cambia e io non ci sto più dietro. Escono cose nuove in continuazione. Io sono terrorizzato dall'intelligenza artificiale. Io non ne posso più. L'hanno messa ovunque di recente, ragazzi. Io ho cominciato addirittura a frequentare ChatGPT perché mi ero rotto il cazzo di Tinder. Ok? Perché tu, quando parli con un essere umano, prima o poi si romperà le palle di quello che hai da dire. Ma non ChatGPT. ChatGPT ti puoi svegliare alle 3 di notte e dirgli: ChatGPT, vorrei tantissimo invadere la Polonia. E ChatGPT dirà: ma è un'idea fantastica! Però fallo di lunedì che c'è meno traffico. Io ho paura, le cose stanno cambiando. Tra 20 anni, se ti presenti a casa con il tuo fidanzato e dici: lui è Franco, fa il consulente in Deloitte, e tuo padre ti dice: vattene disoccupato, fai lo spacciatore che almeno guadagni. Ci avrà ragione. Io non la capisco più, stai ai ragazzi, ormai l'hanno messa ovunque. L'hanno messa in Pornhub. Sapete? Perché Pornhub non ci stava più dentro a categorizzare i video, erano troppi. Allora hanno detto: non possiamo più affidarci all'essere umano, prendiamo un AI, gli facciamo training e impara a riconoscere i video. Questi qua hanno preso l'apice dell'ingegneria umana e gli hanno insegnato a riconoscere il fisting. Pensateci. Sapete su cosa non hanno mai fatto training all'AI? Armi e guerra. Sapete perché? Perché c'hanno paura. Dicono: beh, metti che un giorno questa qua ci manda i Terminator, cosa facciamo? Ma pensateci bene, se l'AI veramente un giorno si rompe le palle di noi e ci manda i Terminator, che non sanno sparare, ma sanno benissimo cos'è il fisting. No, vedi, non è bello. Io non ci voglio arrivare a quel punto della mia vita in cui verrò sbandierato da un braccio cibernetico come la bandiera della liberazione della tecnologia. Porca puttana, non è il mondo in cui voglio vivere. Ed è per questo che sto facendo tutto il possibile per estinguermi prima di arrivare ai 50. Detto questo, ho finito il mio tempo e passo il microfofono a un'altra organizzatrice di Open Comedian per Gaza, Roberta Nubile.
Marco Moretti, più forte, più forte! Bello e bravo! Buonasera a tutti, io sono Roberta Nubile, che è un po' il mio cognome, un po' il mio stato civile. Per il mio cognome ringraziamo mio padre, per lo stato civile il mio compagno. che tra l'altro non è venuto qui questa sera e quindi non verrà neanche questa notte. Sembra giusto. Come state? Quanti siete? Bene? Beati voi, io ho l'ansia. Sì, è vero, perché fa ridere, sconfiggere l'ansia era al primo posto nella lista dei miei buoni propositi di quest'anno e si è rivelato proprio un successone come far indossare una giacca a Zelensky. Uguale, uguale. Che poi, non lo so, sono l'unica che ha fatto questa lista o anche voi? Sono l'unica? Ah, ecco la signora. Che poi io me le immagino, queste persone che crescono con questi libri di autostima, no? Che fanno la lista dei buoni propositi. Allora, io da quest'anno voglio diventare la versione migliore di me stessa. Ah, fantastico, va benissimo. Come lo facciamo? Smetto di fumare? Di bere? Via i carboidrati? No, 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 no. C'era già un nome questa cosa. Suicidio assistito. Marco Cappato sarebbe veramente fiero di questo rebranding. Comunque, devo essere totalmente sincera con voi. Io in realtà a gennaio la lista non solo l'avevo fatta, l'avevo anche già finita. Sono diventata una nuovissima versione di me. Un uomo. Vi vedo un po' scettici, anche perché a parte... No, li ho fatti, quindi non ce li ho. Però dicevo, a parte i baffi e la totale assenza di tette, magari non si direbbe. Ma voi... avete riso, che merda. Grazie. Ecco, empatizziamo. No, però voi non sapete cosa mi è successo. Io ho avuto la febbre a 37. È vero? Empatizza anche l'uomo? Grazie. Perché in realtà gennaio non è il primo mese dell'anno, è un episodio di Squid Game, dove devi arrivare viva. Mentre io ero lì agonizzante sul divano con la febbre a 37 e ho realizzato un bel giorno che il mio compagno aveva fatto tutto. Casa era pulita, aveva fatto il ragù, il mio compagno aveva fatto il ragù. Ho detto, che cazzo è, sono morta e finita nel paradiso delle femministe. Grazie che i maschi si tengono stretto il patriarcato, non è una gerarchia, è un villaggio vacanze. Perché non entrarci anch'io? E ci sono entrata, infatti. Però, quindi, da uomo ho iniziato un po' a vedere le differenze uomo-donna sotto vari aspetti. Ve ne elenco alcuni. Il primo, il più semplice, l'estetica. Ora, mi dovete spiegare perché l'uomo si sveglia la mattina con i capelli un po' arruffati, per chi li ha, vero Marco? Si fa una doccia, bam, l'aspetto riposato, la giornata parte, fantastico. Io mi sveglio la mattina e sembra che durante la notte io abbia subito una sorta di processo di decomposizione. Cioè, io vado a dormire, raga, come Aldo Moro e mi sveglio come Giulio Andreotti, uguale. Il mio compagno la mattina non mi dà il buongiorno, mi viene vicino e mi fa presidente, presidente. Cioè, è atroce. Oppure, che ne so, il multitasking, no, la donna fa 100.000 cose insieme, ormai siamo prese per il culo anche dalla pubblicità degli assorbenti, dove in realtà l'unica cosa che vorremmo fare non è paracadutismo, ma è morire sul divano. Invece voi avete mai provato a parlare ad un uomo mentre sta pisciando? Va in buffering, totale, totale. Amore, scusa, eh? No, avevo pulito, cavolo. Oppure, un altro aspetto positivo del patriarcato, nessuno ti chiede quando fai un figlio, perché nessuno è interessato a quel momento in cui la tua vagina si lacera davanti ad una platea di persone, un po' come adesso, mentre probabilmente ti caghi addosso e bestemmi, per mettere al mondo una creatura che per almeno 20 anni ti odia. Quindi tu il problema lo risolvi non creandolo. Facilissimo, Anna Maria Franzoni, ecco come andava fatto. Per cui concludo dicendo che se per caso mi vedete sul divano agonizzante, io non sto morendo. No, sono un uomo in vacanza. Grazie. E vi chiedo di tenere questo applauso per il prossimo comico, che è un uomo, mio Dio. Giacomo Cona! Non so come va il timer, ce l'hai tu, fan.
Grazie, continuate che non vi ho sentito. Bella. Allora, io sono Giacomo, mi porto i fogli perché non mi ricordo mai un cazzo. Dicono che sia DHD, secondo me è il THC. Questa è una roba mia. Oh, allora, per la giornata del 5 ottobre, io ho scritto una roba apposta e ve l'ho riportata oggi. Quindi andiamo presto, presto, che ho solo 5 minuti. Solo 5 minuti. E se ci pensi, sono tantissimi 5 minuti. Per noi.
che siamo qui. Non sono troppo, troppo per noi che siamo qui. Mi stavo già incastrando, va bene così. Ok, tu che stai dalla parte del mondo giusta, per te 5 minuti, cos'è, lavarti i denti? No, solo 2, veloci, dobbiamo fatturare, cazzo, noi andiamo avanti, al massimo vacanze in Croazia e ho i denti nuovi di fabbrica. 5 minuti ti prepari il caffè con la moca? No, abbiamo le cialde. Presto, bisogna fatturare, vaffanculo, via di cialde. 5 minuti è un pezzo rock prog degli Area. Bellissimo. Se è degli Area, se è di Fedez? Poco prog, neanche tanto rock. Una rottura di coglioni. 5 minuti sono le coccole al gatto, al cane e alla capra, perché si sa che la capra è l'animale più bello dopo la donna. Questa è una roba mia. 5 minuti è la sega al mattino fra il cornetto e lo sciopero. 5 minuti è il tempo di un attack se vai da privato. 5 minuti sono il record mondiale dei 100 metri, percorsi da Stephen Hawking. Dipende dalla batteria. 5 sono più di 10 secondi. Quanti sono 10 secondi se i primi sono 5? 10 fottuti secondi, contiamo. 1, 2, 3, mi sono già rotti i coglioni. Okay. 10 secondi sono tantissimi. Perché per qualcuno è il tocco legalizzato del culo di una collega. 10 secondi sono tantissimi per la collega, con la mano di una merda addosso. Rideva e toccava, sembrava lui il padrone della collega e del culo. Grazie. Definisci collega? TikTok, TikTok, TikTok. Ne sono passati circa 120 di secondo. 12 colleghe hanno la mano sul culo. La metà non dice niente. 6 colleghe, 60 secondi. Un misero, misero minuto. Un misero minuto affamato. E comunque tantissimo tempo. Tempo brutto, sprecato, violato. Rubato, rubato, brutto il tempo rubato alle corse di un bambino che grida mamma. 10 secondi sono un tempo infinito tra lo spazio, tra le braccia di una mamma che non sente più le urla, perché i bambini quando non urlano o l'hanno combinata grossa oppure è tantissimo tempo, il tempo scorre, i secondi si accumulano, ma 10 è tanto se lo chiedi a un bambino del nuovo mondo. Quanto vuoi bene a zio? Tanto così. E a volte sembra che ti vogliano meno bene. Non è mancanza di affetto, è mancanza di dita, di arti. Non è il gioco viziato di un petardo a Capodanno. Pensavate di ridere, vero? Col cazzo. Ora, conta fino a 5, che se cade la merenda, la raccogli e la mangi, quando c'è la merenda. Durante l'attacco israeliano a Gaza nel 2021 sono state sganciate 800 bombe in 24 ore. Questo significa che in 5 minuti potrebbero cadere dalle 3 alle 4 bombe. Quante bombe cadono in 5 minuti? Troppe. Mentre noi qui parliamo, la vita continua, la realtà e la relatività del tempo, un concetto che assume un significato completamente diverso. Quando piove la merda sganciata da esseri umani che sono solo esseri, perché di umani non hanno un cazzo. Sai, quando ero piccolo e giocavo in cortile, all'ora di cena, mia madre mi chiamava dalla finestra e io rispondevo sempre, mamma, ancora 5 minuti. Ecco, volevo usare la chiusa del pezzo, la risposta di mia madre che soleva dirmi. Ancora 5 minuti, poi basta. Grazie. Richiamo sul palco. Ah, grazie. Richiamo sul palco un'altra colonna portante degli 8 che hanno realizzato sta roba. Ottavia Bettucci.
Ciao a tutti! Dopo questo bell'intervento non vi farò mai più ridere, quindi grazie Cona. Ciao, io sono Ottavia, sono una chimica. Per i fan di Breaking Bad, non faccio droghe, le uso e basta. Ma non siamo qui a parlare di droghe stasera, siamo qui perché voglio rivelarvi una cosa che tutti noi scienziati abbiamo in comune. Ovvero che quando voi, babbani, parlate e dite quelle cose tipo ho letto un articolo sulla teoria quantica di Fracazzo da Velletri, dall'altra parte del mondo uno scienziato muore. Amo, ho letto un articolo che se metti la curcuma nel risotto è un antibiotico naturale. No, al massimo un po' antiossidante se te ne mangi un chilo al giorno, ma fa dimagrire. Certo, se te la vai a prendere in India a piedi attraverso i 17 stati, la metti nei sacchi e te la porti indietro. Sì, sì, fa dimagrire. Che poi non solo le donne fanno queste cose, poi c'è tutto il filone maschile. Oh bro, ho letto un articolo che se metti il cazzo sotto vuoto diventa più duro. No, amore mio, se metti il cazzo sotto vuoto, al massimo lo cuoci a bassa temperatura, così fa pure dimagrire. Vabbè, vabbè, comunque di tutte le cose di cui voi luminari straparlate, ce n'è uno che mi fa volare, la skincare. Ci avete presente? Mettersi in faccia di tutto la mattina, anzi la sera, sperando di svegliarvi come Dua Lipa e svegliarvi puntualmente come Cristiano Margioglio. Ma perché non funzionano queste creme? Chimica? Mo ve lo dico. Le creme non funzionano perché la pelle non assorbe un cazzo. La pelle, quando ti metti in faccia la crema, lo sterco di suino albino, ti dice col cazzo che passi. La crema, quando supera, anzi, quando arriva a quegli 0,02 millimetri, trova il blocco navale di Israele. Flottiglia, nuova marca di creme, antigenocidio. Spoiler, la Meloni non le usa. Vabbè, vabbè, comunque di tutti i prodotti di skincare che ci sono, ce n'è uno che è il mio preferito. Le maschere in tessuto. Quanti usano le maschere in tessuto qui? Io, ci sono qualcuno? Perché io ci vedo a noi che giriamo con ste pezze umide in faccia, che sembriamo Jason di venerdì 13, ma l'unica cosa che stiamo uccidendo è la nostra dignità. Ma poi ci viene a noi donne ci viene quell'idea geniale, a un certo punto siamo sedute sul divano con il nostro compagno, rilassate. Amo! E lui pensa, vai che si scopa. Ci facciamo una maschera insieme? Lui non capisce, maschera, carnevale, sesso fra cosplayer, nel dubbio accetta. E tu, contenta, vai, ti metti la tua maschera? Trasformazione in Jason avvenuta. Poi prendi la maschera per lui e la guardi lui, la guardi e realizzi. Lui ha la barba. Quindi quella maschera verrà usata per metà, se va bene. Ma tu quella maschera, con dentro i cristalli di plutonio, l'hai pagata 37 euro. Cioè, amore, io ti amo, ma non so se fino a questo punto. Ma ormai l'hai aperta, e quindi gliela devi mettere, e quindi parte lo show. Cerchi di appiccicargliela in faccia, sulla barba, sui baffi, le sopracciglia. Non si sa come sta maschera sta su. Con sti pezzi di pelle che penzolano, di carta. E vi ritrovate così. Jason e dottor Zoidberg sul divano in silenzio. Lui ha capito che non si scoprirà mai più, il suo cazzo si è ritirato, è inutile come la crema antirughe. Però poi si ricorda di quell'articolo che ha letto sul blog Macho Salfa. Butta la maschera a terra, recupera tutta la sua virilità e corre a mettere il cazzo sotto vuoto. Grazie! Passo la parola a Gabriele Tocchi, un altro organizzatore di Comedian per Gaza.
Continuatelo per Ottavia Bettuccia. Bettucci. Ciao, merde. Come ti chiami tu, amico mio? Giorgio, tu sicuramente hai notato, ma oggi io sono molto francese, che è un modo molto carino di dire che non mi sono fatto il bidet. Ora, iniziamo col dirvi una cosa importante che ci tengo a dirvi, cioè che entrambi i miei genitori soffrono di una disabilità invalidante. Cioè, mia madre ha una brutta fibromialgia che la costringe a spostarsi con una sorta di girello, una sorta di carretto, mentre mio padre, pensate, ormai da più di 30 anni, vota Lega, che se ci pensi è anche romantica, no? Che lei gira col carretto, lui col carroccio, c'è una roba, c'è della poesia. Ora, molti di voi l'avranno visto, io sono molto nerd, anche molto obeso, e noi nerd grassi abbiamo tutti lo stesso film preferito, che è Kung Fu Panda. Ora, c'è una citazione importante in Kung Fu Panda 2, storica, che è: i miei acerrimi nemici, le scale. Dovete sapere che quella in realtà è una citazione a un famoso epilettico italiano che è morto qualche anno prima, cioè Stefano Cucchi. Ora, adesso vi dico una roba che molti mi giudicano male per questa cosa, ma te la voglio dire, per su mio amico tu. Puoi anche darmi del pazzo, ma io, se il cazzo sa di pesce, comunque il parmigiano ce lo metto. Perché ci tengo a queste cose qua, perché ci tengo, sono certe cose che vanno dette. Ora, sei fuori di testa, tranquillo, sono in terapia. Ed è vera sta cosa. E di recente ho parlato con la mia terapista di un problema che ho, cioè che ogni tanto la chiamo mamma. E lei mi ha spiegato che io la chiamo mamma perché è così che chiamo nella vita tutte quelle donne che mi fanno sentire arrapato. Ed è strano, però ci sta. Ora, per dirti i cazzi miei, amico mio, io sono fluido, che vuol dire che ho fatto sesso con diversi uomini. Dici, ma come mai fai sta... Io sono... No, devi sapere che faccio questa cosa perché c'è una cosa che mi piace tantissimo nella vita, e cioè dare dispiacere a mio padre. E quindi faccio molto spesso questa cosa. E ora vi dico un'altra cosa importante. Voi avete mai fatto il test per sapere se sei omosessuale? Tu, amico mio, l'hai mai fatto? Io lo faccio molto spesso. È tipo il test per il Covid, ok? Però non ti infilano un cotton fioc nel naso. Ti infilano... C'è una signora... Allora, per quelli del pubblico che sulla radio non lo sentono, una signora ha urlato nel culo! Ma senza... Ma era contentissima di questo. Come ti chiami, amore? Come ti chiami? Simona, fate un applauso anche a quella guida, che tanto se c'è un incidente che cazzo ce ne frega Simona, che è una vittima del sesso anale, ma non è vero. Col parmigiano, perché ormai qua è autodidattica la serata, sì! No, in realtà è un po' diverso. Ti infilano un cazzo in bocca e spruzzano. Poi, saturazione è... probabilmente sei positivo. O sei Simona, non lo sappiamo. Se invece... La tua reazione è: che schifo! Probabilmente sei la mia ex. Di solito è così. Ora, voglio citare che Simone è un'amica strana, anch'io un amico strano, Marcello, e ha questo difetto per cui invece che dire la S dice G, tipo sasso, dice gaggo. Ed è stranissimo portarlo in giro, specie quando per qualche motivo si conta, deve contare lui, a un certo punto invece di dire sei... Ogni volta dice frocio, ed è brutta sta cosa, ti mette a disagio girarci, cioè fa male. Vi dico anche un'altra chicca importante: voi avete degli amici omosessuali? Con che fierezza hai detto, mia? Sì, i miei amici si vestono bene, capito, coglione obeso, sì. Hai un figlio omosessuale? Che madre di merda, non è vero, sto scherzando. È colpa del padre, chiaramente. Se avete amici omosessuali e avete gli amici etero, qua a Milano è più difficile, ma dovreste averne, forse avete notato che moltissimi gay si vantano dei loro pompini come i ragazzi etero si vantano della loro carbonara. Cioè, avete fatto caso che sono le stesse cose? Ma un'esperienza, dovresti provarla, la cremosità, me l'ha insegnata mia nonna. Qui delle cose strane a dire. Suo figlio fa benissimo la carbonara, chiaramente. Solo la carbonara. Ora vi lascio con un fun fact sulla lingua italiana, perché sono strano. Cioè, avete presente la parola puttana? Simona, quante volte l'hai pensata, chiaramente? Non te l'ha mai detto. Puttana deriva dal francese. La parola put, che vuol dire cattivo, abietto, infimo. Qual è l'equivalente maschile di puttana? Signora, lei che lo utilizza, Gigolo, che deriva sempre dal francese, che vuol dire giguler, cioè saltellare. E quindi è incredibile, perché per la lingua italiana... Se Simona va in mezzo alla strada a fare i chinotti a 20 euro, tralasciando che il prezzo è ottimo, tralasciando questa cosa, per tutti noi è una persona cattiva, infima, abietta. Mentre, se il mio amico qui presente, come cazzo è che ti chiami? Giorgio. Se Giorgio va in strada a fare i pompini a 20 euro, per tutti noi è Bugs Bunny. E questa cosa è incredibile. E con questa ilarità chiamo il prossimo comico. Ma dovete... Di più. Ma per chi? Per chi che Jimenez?
Ciao, un applauso per Tocchi, Gabriele, il nostro pazzo scatenato. Ciao ragazzi, io mi chiamo Kike Jimenez e sono peruviano, faccio il comico, ho fatto parte anche del gruppo Comedians per Gazza e vi ho detto che sono peruviano, quindi per favore non sporcate che dopo passo a pulire. Molti degli amici italiani che ho mi dicono sempre: ma voi peruviani bevete per strada? Ma voi peruviani grigliate tutte le domeniche? Ma voi peruviani picchiate le vostre donne? E io mi incazzo sempre con questi luoghi comuni, perché noi beviamo anche in settimana, poi grigliamo, cioè anche a casa comunque, e per le donne comunque non mi esprimo, perché io sono stato cresciuto da una donna single e lei mi ha insegnato tante, mi ha formato bene. Mi ricordo ancora quella volta in cui mi disse: tu non dovrai mai picchiare una donna. Mi ricordo che mi abbracciò così, mi disse: tu non dovrai mai picchiare una donna, tu non devi mai picchiare una donna, mai e poi mai. Diciamo che a 7 anni non ti dimentichi queste storie, cioè, quindi va bene. Io vengo da un quartiere pericoloso di Lima, e non è neanche il più pericoloso, cioè tipo i cartelli all'ingresso del mio quartiere non dicono benvenuti, ma buona fortuna. In quelli più pericolosi i cartelli ti sequestrano. Sono queste cose. Molti degli amici con cui sono cresciuto sono finiti in galera per droga, sono morti in qualche sparatoria. Io sono l'unico della compagnia che è riuscito a prendere un aereo e scappare. E voi penserete: wow, che bello, ce l'hai fatta. No, raga, no, è stato un incubo. È stato veramente un incubo superare quei cani antidroga, cazzo. Però dai, non tutti gli amici che avevo erano così delinquenti. Avevo anche questa cara amica molto bella, molto tranquilla, che per tanti anni, per molti anni, ha combattuto le baby gang, ha abortito 7 volte. Vabbè, li faceva fuori sul nascere. Secondo me la Franzoni... Fate. Secondo me la Franzoni aveva il suo poster in camera. Io a Lima abitavo in un quartiere croccante, ma croccante, perché quando camminavi di notte sentivi crack. Non è quello che sta, cioè non è un ramoscello spezzato, semplicemente un cranio. Il crack, la droga nel mio paese, in realtà si chiama pasta. Quindi se un giorno doveste andare in Perù, dovete stare molto, ma molto attenti quando chiedete la pasta ai funghi. Cioè davvero, perché sennò potrebbe essere un'esperienza culinaria stupefacente, ragazzi. Ah, e come vi dicevo, io vengo dal Perù ed è stato difficile andare via dal mio paese, perché abbiamo del cibo pazzesco e dei posti turistici della Madonna. Abbiamo anche una meraviglia del mondo, il Machu Picchu, che non è un Pokémon, Ma purtroppo il governo è pieno zeppo di corrotti. Per questo in Italia mi sento a casa, devo dire che si sta bene. E parlando del Machu Picchu vi racconto qualcosina veloce. Voi avete mai visto il Machu Picchu in qualche documentario, qualche sfondo del desktop, qualcosa del genere? Ok, il Machu Picchu è questa fortezza sopra una montagna che è collegata dai Caminos dell'Inca. Erano collegate tutta la cittadella, tutta la città, tutta la fortezza, che era grande quasi tutto il Sud America, ed è collegata dai Caminos dell'Inca. Queste strade venivano percorse dai Chaschi. Chi erano i Chaschi? Erano questi piccoli peruviani che correvano su e giù per la montagna come se non ci fosse un domani, perché erano fatti completamente di coca. Foglie di coca, ragazzi, aiuta l'altitudine, la stanchezza, E portavano merci e comunicazioni. Adesso capite perché i peruviani fanno i corrieri, vero? Una roba, l'abbiamo nel sangue questa cosa qua. E io abito in Italia da tantissimo tempo, da molto tempo, da quando i selfie venivano chiamati autoscatti, da quando i pizzaioli erano tutti italiani e da quando le pickpocket venivano chiamate zingare di merda. E... allora, e io vi volevo parlare semplicemente di una cosa, che erano i show culturali. Ho ancora tempo? Sì, 30 secondi. Quindi vi parlo dei shock culturali che ho avuto arrivando in Italia. E uno dei primi è stata la sanità pubblica. Perché? Perché la sanità pubblica nel mio paese fa schifo, fa veramente schifo. Là, se vai a operarti per un'appendicite, molto probabilmente non ti opereranno dell'appendicite, andranno più giù, ti taglieranno quello che avanzava, poi ritorneranno su, ti metteranno una quarta di seno, il tuo nome non sarà più Raul, ma Sharon, e sarai pronto per aprire OnlyFans o emigrare in Italia. Invece qua, meno male, la sanità pubblica a volte va bene, altre volte uscirai come Sharon, però meno male, sei già qui, non devi emigrare e soprattutto adesso puoi anche fatturare, perché hai il tuo codice ateco e puoi lavorare come trans. Grazie mille! Adesso chiamo la prossima comica sul palco, Wendy La Fortu, un applauso fortissimo!
Kike! Ciao, sono la Wendy! Ciao, sono Wendy, io ho 20 anni, bastardi, su OnlyFans, in verità ho 40 anni e sono una, insomma, sono cresciuta con le classiche bugie che si dicono alle persone della mia categoria, no? Quelle diversamente filiformi. Le bugie sono: non sei grassa e le ossa grosse. No, ma guarda che grasso è bello. Mangia ancora un po', questa era mia nonna, l'ultima. No, mangia che non ti fa niente. Mangia che devi diventare alta. 2 metri dovrei essere. E adesso che sono cresciuta, invece ora c'è la body positivity, che devo dirvi, è una gran rottura di coglioni. Perché gli slogan, no? Ma quanto sei bella grassottella! Ma come sei sexy quando fai 3 piani di scale e sbanfi come un cane! Ma perché non ti metti questo bel vestito che ti puoi mettere quello che vuoi? Ecco, non è vero. Non è vero, ci sono dei pro e dei contro ad essere diversamente magra come me. Uno di questi è che non mi posso mettere quello che voglio, nonostante io sia vestita come una che ha rubato i vestiti a uno skater. Però, ad esempio, sono entrata su internet e ho comprato un bel vestito a fiori. Io l'ho guardato e ho detto, ah, come mi starà bene. È arrivato a casa, l'ho messo addosso, mi sono guardata allo specchio, quella porzione che riusciva a prendermi dello specchio, e sembravo una campana di vetro vestita a festa. Cioè, se facevo così, da qualche parte era mezzogiorno. Sembravo... Grazie. Per darvi l'idea, sembravo Paolo Villaggio nelle ultime interviste, no? Ricordate, con quei vestiti floreali, belli freschi, che sono comodi, sono comodi, però esci di casa e poi... Perché, insomma, noi magre... scusate. Noi finte magre... Non abbiamo bisogno, noi non le vogliamo le amicizie, ma lo dobbiamo fare per la società, perché se sei grassa e da sola, inizia a chiamarti, insomma, quelli della Caritas, a dirsi, ma lei quante volte mangia al giorno? Perché, insomma, sei sulla soglia della povertà, no? Sei proprio l'omelet, che suona un po' come omelet e a me va benissimo. E invece le persone magre, se sono da sole, sono oh, girl power, grande, oh, noi è tutto diverso. Ad esempio, io uno dei pro dell'essere come sono io è che se vado in discoteca e lascio il cocktail senza guardarlo, non me lo droga nessuno. Cioè, io ci ho provato anche più volte, ma un applauso alle droghe gratis! Cioè, ma minchia, una droga gratis ogni tanto? No. E poi ci ho pensato, all'inizio ci sono rimasta male, poi ci ho pensato e ho detto, ma non è una questione di estetica, è una questione di economia. Perché se mi vuoi abbattere, cioè comunque ne devi usare tanta di droga. Sappiamo anche noi che gli stupratori non siano proprio conosciuti per la loro generosità. Ma anche se poi mi abbatti, ma come mi porti fuori dal dance floor? Cioè, col muletto entra... cioè, ragazzi, è incredibile, no? Incredibile. Ma anche io, ad esempio, mi si vede benissimo da lontano, ma difficilmente sono un target. Cioè, uno non è che mi può rapire così su 2 piedi con la panda. Cioè, uno se mi vuole rapire deve prendere un giorno di ferie da lavoro, affittare un furgone, chiedere agli amici una mano. Cioè, praticamente rapirmi è come fare un trasloco. Ci metti anche più giorni, probabilmente. Se solo sapessero che se mi lasciassero il van con dentro una porzione di lasagna e il portellone aperto, ci salgo io da sola. Cioè, non vedo il problema. Anche perché da piccola ero io che chiedevo le caramelle agli sconosciuti. Non, ma... Ho detto, senta, so che avete delle caramelle da qualche parte. potrei averne una? E poi, ovviamente, i pro sono pochi, no? I contro invece sono moltissimi. Ad esempio, a me piacciono molto quelle barrette dietetiche. Alcune sono gustose, altre sono di cartongesso, non fa niente. Però ho fatto la degustazione, ho scoperto quali mi piacciono di più. Ma io non me le posso mangiare liberamente, no? Devo fare come le canne, me le devo mangiare a casa. Perché se tu mi vedi mangiare una di quelle barrette in pubblico, cioè tu dici, ma sta barretta non fa un cazzo. Cioè io ho paura di essere denunciata dalle case di produzione di queste barrette. Minchia, ma ce la vuoi scrivere sopra beginner, no? Cioè, un principe la vuoi far iniziare sta cazzo di dieta? Che poi i peggiori, in questo caso, contro di noi, sono i camerieri, no? Perché io, i primi mesi che esco con un uomo, se lui mi porta a mangiare fuori, io mangio a casa. E poi, quando sono con lui, spilucco. Così che lui mi guardi e mi dica, guarda la poverina, no? È grassa per caso. E tu devi fare così, e infatti quando vai al ristorante chiedi l'insalata e arriva il cameriere. Insalata? Io, grazie. Insalata? Io, pezzo di merda. Ah, ma con l'insalata ha chiesto anche l'orecchia di bue? No, ha chiesto soltanto una cazzo di insalata. Va bene o no? E poi, ad esempio, in estate, che insomma fa caldo, ormai non me ne frega più niente, prima mi facevo le fisi, ma adesso vado in giro col pantaloncino corto, con la gonnellina, gonnellina non credo, vabbè, insomma, pantaloncino corto, fermiamoci. E ci sono le sedie all'esterno, quelle traforate, che appena ti siedi, cioè c'è la cosciotta che fa come il didò quando facevi... gli spaghetti, no? Che ti esce tutta... E quando ti alzi, se ti tocchi, sembra, insomma, l'edizione in braille di Guerra e Pace. No? E a queste cose non ci penso. Ovviamente quelle sedie traforate le ha fatte un magro. Beh, io questo voglio dirvi. Amatevi in qualsiasi forma, perché è un attimo che chiudiamo gli occhi. Bene, bene, grazie mille. Tenete questo applauso perché io ho... l'onore di presentare sul palco l'ideatore che ha dato inizio a tutto quanto, Otello Piccoli!
Chi che aveva promesso di pulire vatti a fidare dei peruviani? È schifo. In questi giorni, come sapete, Trump ha continuato a ripetere: mi merito il Nobel per la pace. E se non me lo date, vi rompo il culo. Mi stupisce che non gliel'abbiano assegnato, insomma, no? E a proposito di pace, io ricordo sempre che fino all'ultimo istante della sua vita, Papa Francesco ha continuato a pregare per la pace. E fino all'ultimo istante non è servita un cazzo. Che poi mi chiedo perché ci dicono che il Papa ha pregato. Cioè, non è una notizia il Papa che prega, è il suo mestiere pregare. Sarebbe una notizia se avesse bestemmiato. Quella è una notizia, no? Questa mattina sua santità ha preso in pieno col mignolino del piede lo spigo del tavolo e ha tirato giù tutti i santi. Questa è la notizia! Netanyahu, invece, per tutta la durata della strage in Palestina, ha continuato a dire vinceremo con l'aiuto di Dio, che è come lui chiama i soldi degli americani. E là... io però un po' lo capisco, ragazzi. Secondo me noi siamo tutti quanti alla parte giusta, alla parte dei palestinesi, però... da un certo punto di vista gli israeliani vanno capiti, perché loro non fanno la guerra perché sono cattivi. Loro fanno la guerra perché gliel'ha chiesta Dio. Come glielo dici di no a Dio? A parte che è un'ottima argomentazione diplomatica nei consessi internazionali questa. Ah, raga, loro una volta gliel'hanno detto di no a Dio e gli è andata malissimo. Ora provo a raccontarvelo, ok? Allora, è andata così. Tutto risale ai tempi di Mosè. Ora, la storia di Mosè la conosciamo un pochino tutti, no? Ma qualcuno di voi l'ha mai letta? Raga, perché a leggere la storia di Mosè ci sono scritte delle cose incredibili. Allora, innanzitutto, quando Mosè nasce, il faraone sta applicando una politica di controllo demografico. Dice come? Distribuendo preservativi di papiro? No, sterminando i bambini. Dice che funziona. La madre di Mosè, dice testualmente la Bibbia, vide che il bimbo era bello e lo nascose. Cioè, se era brutto lo dava agli egiziani, capito? Ma che cazzo vuoi, bambino di merda? Ma vaffanculo, ma siccome era bello lo nascose. Poi, non potendolo più nascondere, comincia a dire, ah, ci vorrebbe un'idea, ce l'ho! Lo butto nel fiume. Che non era il naviglio, era il cazzo di Nilo quel fiume, ok? Comunque, come sapete, viene trovato dalla figlia del faraone e portato a palazzo dove vive per 40 anni. A 40 anni, Mosè si accorge che gli egiziani menano gli ebrei. 40 anni ci ha messo, ok? Cioè, un tipo sveglio, ma chi cazzo sei, San Giuliano? Non lo so. Comunque, patapum pam, ammazza un egiziano, scappa nel deserto e non ne sappiamo niente per altri 40 anni, perché la vita di Mosè è così, gli succedono cose solo ogni 40 anni, non si sa perché. Nel frattempo, dice la Bibbia, il Signore udì il lamento che si levava dalla terra d'Egitto e si ricordò della promessa che aveva fatto ad Abramo. Cioè, se li era dimenticati, capito? Cioè, ma cosa cazzo sei arteriosclerotico? Ma mi immagino, Dio, dentro casa, ma c'era una cazzo di cosa che mi dovevo ricordare? Ma cosa cazzo era? Ma porca Madonna, sta memoria di merda che c'ho! Cioè, attenzione, lui questa cosa la permetteva solo perché la Madonna ancora non se l'era inventata, altrimenti non l'avrebbe mai detta. Comunque, fatto sta che a quel punto Mosè, che ha 80 anni, sta camminando trullo trullo per la montagna quando vede un roveto in fiamme e sente una voce che dice: Mosè, vai a liberare il mio popolo. Quello c'ha 80 anni, dice: Signore, ma sicuro io? A liberare il mio popolo? Vabbè, vado. E si avvia. Ora, la strada è lunga e decide di accamparsi per la notte. Fa la tenda, poi prendete la Bibbia e c'è scritto esattamente questo. Quella notte il Signore, questa è la Bibbia, dice: è finta, ma la storia che è vera, quindi va bene così. Quella notte il Signore andò all'accampamento per uccidere Mosè. First reaction, shock. Cioè, ma perché mandi uno in missione e poi provi ad ucciderlo? Questo la Bibbia non ce lo spiega, però ci racconta come va a finire. Cioè, la moglie di Mosè si accorge di questa cosa e comincia a dire: ci vorrebbe un'idea. Lo so, parla come la madre di Mosè, ma a me le donne ebree del 4000 avanti Cristo mi vengono tutte uguali, che vi devo dire? Ci vorrebbe un'idea, ce l'ho. Taglia mezzo cazzo al figlio e glielo butta sui piedi. Oh, c'è scritto così sulla Bibbia, vi do i versetti, ve lo giuro. Cioè, non c'è scritto mezzo cazzo, però l'idea è quella lì, ok? Dio vede questa punta di cazzo sanguinante sui piedi e dice: una punta di cazzo sanguinante sui piedi! E se ne va. Cioè, ha funzionato, è un genio la moglie di Mosè, ho capito? Ha funzionato. A quel punto Mosè può finalmente arrivare in Egitto. Arriva in Egitto, va dal popolo e dice: popolo, sono io colui che vi deve salvare. E a te chi te l'ha detto? Un cespuglio parlante, va bene? E il popolo si riunisce e dice: oh, è credibile, ti seguiamo, andiamo. E vanno con Mosè. A quel punto il Signore chiama Mosè e gli dice: senti Mosè, io c'ho un progettino, dimmi come ti pare, funziona così. Ora tu vai dal faraone e gli dici: libera il mio popolo. Nel frattempo io intervengo, indurisco il cuore del faraone affinché lui ti dica no, e appena lui ti dice no, io gli rompo il culo con le piaghe, come ti pare? Mosè dice: signore, ma che cazzo di progetto è, scusa? Ma non puoi schioccare le dita e farci apparire dall'altra parte? Senti Mosè, stati calmino, che io le cose le faccio come piace a me, se no io non mi diverto. Se tu sapessi il progetto che c'ho per il mio figlio. La lascio pure in mutande. Ti staresti calmino, Mosè. Infatti Mosè si calma e questi partono, no? Come sapete, tutti quanti attraversano il Mar Rosso e giungono nella terra promessa impiegando esattamente 45 giorni. Arrivano lì e mandano degli esploratori. Gli esploratori entrano nella terra promessa e si accorgono che in Palestina ci stavano i palestinesi. Chi l'avrebbe mai detto? Tornano indietro e dicono: signore, guarda che c'è della gente che abita lì. Sì, embè. No, come embè? Noi come ce la prendiamo questa terra? Facile, con la guerra. E lì, per la prima e ultima volta nella loro storia, gli israeliani rispondono: signore, noi la guerra ai palestinesi non la vogliamo fare. Dio la prende sportivamente e li condanna a vagare 40 anni nel deserto per punizione finché tutta la generazione di vecchi non è sterminata. Cioè, vanno capiti un pochino con un Dio così, capito? Anche io le bombarderei un palestinese ogni tanto se ci avessi un Dio che mi condanna a 40 anni nel deserto. Cioè, io un pochino li capisco. Comunque, fatto sta che passano sti 40 anni e possono tutti quanti entrare nella terra promessa, tutti tranne uno. Sapete chi? Mosè. Perché nel frattempo ha fatto una cosa gravissima. Io sto ve la racconto, voi sarete scandalizzati dallo schifo che ha fatto Mosè. Erano nel deserto e avevano sete. Dice: grazie a cazzo, nel deserto. Dice: signore, possiamo avere dell'acqua? Che problema c'è? Batti col bastone sulla roccia. Quindi Mosè prende il bastone, si avvicina alla roccia e fa esattamente questo. Pa! Pa! Lo hai fatto due volte! Io ti condanno a non entrare nella terra promessa. Brutto, brutto due volte. Lui è equo, lui è uno giusto, quindi ci sta. 120 anni a tuo servizio, licenziato per due colpi di bastone. Cioè, se c'era la CGL gli rompeva il culo a Dio, per dire, non lo so. Una bella avvertenza. Poi però andavano da Mosè e dicevano: sì, comunque non ti riassume perché l'articolo 18 lo ha eliminato la sinistra. Ce dobbiamo fare. Però ci provavano, quantomeno, ci provavano. A quel punto, mentre tutti quanti entrano, lui chiama Mosè sulla montagna e dice: ciao Mosè, ti piace Terra Promessa? La vedi? Non ci entri. Pum, e lo fulmina su quel cazzo di monte, ok? Questa è la vita di Mosè. A quel punto gli israeliani, guidati da Giosuè, possono finalmente entrare tutti quanti in Palestina e cominciare a sterminare tutti quelli che incontrano. E io penso che in tutti questi anni non abbiano mai avuto voglia di smettere. Porca Madonna. Grazie. Richiamo sul palco per la conclusione Dan Battista.
Motello Piccoli, che noi in amicizia chiamiamo il laureato. Tutto è nato da un'idea che quest'uomo, questo pazzo, ha postato su Instagram una storia in data 6 settembre. Io gli ho risposto, ho scritto: ho visto la tua storia, l'idea è interessante, ma devo dire totalmente irrealizzabile. E poi è andato così, 80 comici si sono esibiti il 5 ottobre, altre città si sono unite, Parma, Bologna, Fano, Palermo, mi pare di averle citate tutte, e se volete contribuire alla causa, ripeto, cercare su Google donare Comedian per Gaza, oppure cercate sulla nostra pagina Instagram Comedian per Gaza. E adesso vi chiedo dei grandissimi applausi, perché richiamerò sul palco i comici che vi hanno fatto divertire stasera, in ordine, spero preciso, lo provo: Marco Moretti, vai, forte, Roberta Nubile, Giacomo Cona, Ottavia Bettucci, Kike Jimenez, Gabriele Tocchi, Wendy Lafortu, Otello Piccoli. Grazie a tutti.
E il nostro MC, Dan Battista, fategli un applauso!
Grazie a tutti, Ira Rubini.
E allora, grazie. Questa era soltanto una rappresentanza, come diceva Dan, di tutti i comedians che in pochissimo tempo si sono messi d'accordo. E mettere d'accordo dei comedians non, e delle comedians non è semplicissimo. Per Comedian per Gaza. Allora, come vi abbiamo già detto e come loro hanno ricordato, intanto grazie, ancora un applauso, grazie davvero per essere stati in diretta a Radio Popolare e grazie al pubblico che è venuto stasera. Come sapete, questa è la prima delle nostre serate della campagna abbonamenti per Radio Popolare, quindi ovviamente vi invitiamo ad abbonarvi, ma questa sera ci tenevamo a sottolineare la loro idea che continua, la loro raccolta fondi per l'ospedale di Khan Yunis. Se andate sull'Instagram di Comedian per Gaza oppure cercate donare Comedian per Gaza, trovate tutti i riferimenti. Se ritenete di partecipare a questa raccolta fondi, anche poco fa la differenza, e fuori naturalmente c'è anche il modo per saperne di più e ci sono le borse.
Per tutto,
abbiamo ancora 4 minuti.
Ok, perfetto. Quindi volevo ricordare che per tutto ottobre, fino a ottobre, ci saranno eventi di comedy in tutti i locali di Milano, ci sono poi le storie su Comedian per Gaza, dove potete fare donazioni e dove potete trovare le borse e quindi acquistarle con le donazioni.
E invece, insomma, noi vi invitiamo ancora una volta, intanto ringraziamo tutti quelli di Radio Popolare che insomma qualcuno è stato sabato al Carcano? Qualcuno è riuscito a entrare? Vi siete divertiti? Sì, insomma, cioè per cui allora anche le prossime serate saranno importanti, che ci saranno qui, sapete, c'è tutto sul sito, sempre alle 20:30, sempre in diretta. Vi anticipo che se ne è aggiunta una, lunedì prossimo ci sarà il Poetry Slam, il campionato di Poetry Slam. Se vi fa piacere vedere come funziona una serata di Poetry Slam, vi invitiamo fin d'ora a ritornare a trovarci. Adesso poi vi diamo tutti i riferimenti in onda e tutto il resto. Fra poco la linea torna agli studi di sopra, noi siamo in auditorium, quindi vi aspettiamo in auditorium prossimamente per tutte le nostre serate. Ringraziamo ancora una volta i Comedian per Gaza, grazie.
Grazie a tutti.
Comitato organizzatore, grazie mille, grazie a Marco Sambinello alla tecnica questa sera, a tutti i nostri tecnici anche per sabato scorso. Marco, andiamo con la sigla, così una volta tanto la facciamo sentire, perché la interrompiamo sempre. Grazie, ciao.
Grazie Radio Popolare, grazie a tutti.
Ciao, ciao.